Buongiorno, riprendo con gli audio sulle lezioni dell'anno scorso, anche se a distanza possono servire sicuramente a me per rivedere le cose che ho trattato e a voi eventualmente per fare un ripasso. Allora, dispensa è numero 9, lezione del 30 ottobre 2013, è disponibile sul sito Aule Virtuali. Il paradigma che viene esaminato in questa dispensa è il paradigma cosiddetto input-output, che si connette al tema delle riforme. E, no, riprendiamo pagina 2, i paradigmi, li possiamo vedere sotto due profili. Possiamo vedere i paradigmi sul lato dell'offerta e sul lato dei problemi. Problemi sono le questioni che sottopongono le politiche sociali, che spingono le politiche sociali a mettere in atto azioni di politica, azioni di servizio. E l'offerta, evidentemente, è il sistema di servizi. Quindi, allora, il paradigma lucido di pagina 2 mira a mettere in evidenza che il paradigma istituzionale sta sul lato dell'offerta. Viceversa, il paradigma bisogno-domanda-offerta sta sul lato dei problemi. Il paradigma socio-culturale sta sia sul lato dei problemi che sul lato dell'offerta. Ma entriamo nel merito del paradigma input-output. Lo schema base, a mio avviso, per quanto concerne questi temi, è lo schema del sociologo tedesco Habermas, pagina 3. Habermas analizza il sistema di welfare state usando tre punti di riferimento: il sistema politico-amministrativo, il sistema economico e il sistema socio-culturale. È uno schema molto interessante perché in qualche modo sintetizza alcune delle questioni che abbiamo preso in considerazione. Vediamo come si connettono questi tre sistemi. Allora, il sistema politico-amministrativo, che per noi in Italia è lo Stato centrale, le regioni, gli enti locali, quindi tutto quanto si connette alla riforma costituzionale del 2001, che abbiamo visto essere il momento nevralgico. Allora, il sistema politico-amministrativo si lega, è legato al sistema economico dal punto di vista delle risorse. Il sistema economico produce beni, produce merci, produce reddito. Parte di questa produzione di ricchezza del paese viene trasferita mediante il prelievo fiscale sul sistema politico-amministrativo, il quale sistema politico-amministrativo può produrre per l'appunto politiche sociali. Le politiche sociali intervengono sul sistema socioculturale, cioè sui bisogni delle persone, sulle famiglie, sulle reti sociali, e quindi, ed ecco vediamo le frecce, già un effetto di feedback. Il sistema socioculturale produce azioni di consenso e di lealtà sul sistema politico-amministrativo, e naturalmente nel momento in cui le politiche sociali entrano in uno stato di tensione e in uno stato di crisi, possono anche produrre all'opposto dissenso rispetto al sistema politico-amministrativo. Nei momenti di crisi, come quello in cui siamo, il prevale di più rispetto al sistema politico il dissenso piuttosto che il consenso, ma nelle politiche sociali ci sarebbe bisogno che i due elementi entrino in contatto tra di loro come sono stati entrati in contatto tra di loro. Allora, ritornando, quindi, allora, prelievo fiscale dal sistema economico, input sul sistema politico-amministrativo, politiche sociali, consenso e lealtà nei confronti del sistema politico-amministrativo. Un'altra relazione da mettere in evidenza è il nesso che c'è tra il sistema politico e il sistema economico. Lo Stato interviene sul sistema economico anche in qualche modo controllando le crisi economiche. Il momento storico in cui maggiormente è visibile questo tipo di processo sono state le riforme americane del New Deal degli anni 30, in cui solo l'intervento dello Stato è stato in grado successivamente di regolare, di governare quella grandissima crisi che è stata una crisi paradigmatica del Novecento, in cui moltissimi studi evidentemente legano anche lo sviluppo dei sistemi di welfare. Un altro nesso interessante che si può elaborare nello schema di Habermas è il nesso che c'è tra sistema economico e sistema socioculturale. Il sistema economico induce, qua dico nel disegno, bisogni e aspirazioni. Quindi nell'economia, quindi nello sviluppo del reddito e nelle modifiche che quindi avvengono nelle popolazioni, questo produce quella articolazione dei bisogni che fanno sì che il sistema socioculturale è più ricco, più articolato e anche più pieno di bisogni e di domande. Ecco, lo schema di Habermas è formidabile per interpretare anche le tendenze di crisi, ma lo schema di Habermas è leggibile all'interno sono a pagina 4 di quest'altro ragionamento che avviene nel disegno di pagina 4, cioè quello che io chiamo lo schema input output, che traggo questo schema da uno studio di uno studioso americano, un certo Easton, del 1975, il quale per tutt'altri fini esaminava questo schema, ma trovo particolarmente utile agli effetti del nostro ragionamento. Allora, cosa dice lo schema input output? Lo schema imponente ci dice che il sistema politico, e ripeto che il sistema politico significa Stato, regioni, enti locali, quindi le attività statali, stanno all'interno di un campo che è l'ambiente sociale e culturale di un paese, cioè l'ambiente, l'Italia, l'Italia in Europa, l'Italia nel Mediterraneo, ma l'Italia anche fatta di appunto regioni, enti locali e comuni. Questo sistema politico riceve degli input, cioè viene sollecitato da domande e anche sostegno al sistema politico, perché domande anche richieste, ma sostegno sono appunto per esempio il prelievo fiscale. Il sistema politico poi produce output. E cos'è l'output in questo schema? Sono le decisioni, sono le azioni, quindi cioè sono le azioni di politica sociale. Input, sistema, output. Queste decisioni, queste azioni, le leggi, le azioni amministrative, le azioni organizzative, hanno un effetto di feedback sull'ambiente sociale, culturale ed economico. E questo ciclo quindi è un ciclo per l'appunto ricorsivo. Ecco, questo schema è fondamentale per leggere le politiche di servizio. Allora, vediamo la pagina 5. Facciamo alcuni esempi di domande sociali in riferimento allo schema input-output. Per esempio, le domande sociali legate alla legislazione sul divorzio degli anni 70, alle modifiche del diritto di famiglia, al diritto dei minori, la contraccezione, l'aborto, il consumo di sostanze psicotrope, le disabilità, le trasformazioni dei rapporti tra salute e malattie, l'immigrazione, sono tutti esempi di domande nate all'interno dell'ambiente sociale, socioculturale di tutti i paesi europei e quindi anche l'Italia, che hanno influenzato lo sviluppo delle politiche sociali. Un altro ragionamento che si può fare attorno a questo schema lo deriviamo da pagina 6, in cui possiamo vedere per quale motivo nelle politiche sociali è indispensabile analizzare con cura le regole, le leggi, perché per l'appunto le norme legislative, quindi le leggi dello Stato, le leggi regionali o anche le delibere, le decisioni a livello locale, sono appunto input influenzate da fattori di cambiamento. Le norme sono create, sono decise per produrre effetti, e questi effetti poi hanno un feedback sugli stessi fattori di cambiamento, il motivo per il quale il processo legislativo è un processo dinamico e continuo. Possiamo essere più precisi, pagina 7, possiamo essere più precisi e vedere come la legge, quindi come dobbiamo inquadrare a livello cognitivo le leggi nelle politiche sociali. Possiamo dire che le leggi sono un risultato, per l'appunto un effetto di quei fattori di cambiamento, quindi uno sono risultato. Ma nello stesso tempo due sono un punto di partenza e producono effetti. Sono il risultato di processi sociali che sono presenti in un paese, sono un punto di partenza, cioè producono risultati. Pensiamo alla riforma sanitaria, pensiamo alle riforme scolastiche, pensiamo a tutti questi grandi processi che caratterizzano le politiche sociali e producono per l'appunto risultati, effetti, tutela della salute, effetti, scolarizzazione di massa, organizzazione della didattica nel ciclo elementare, medio e medio superiore. E quindi le leggi che appunto che regolano le politiche sociali sono il risultato di cambiamenti sociali, sono, nello stesso tempo sono un punto di partenza e infine producono effetti, l'ho scritto pagina 7. In genere per trattare le leggi si usa il termine più usuale, è la parola riforma. Cos'è una riforma? La riforma è appunto un mutamento rilevante di un sistema, riformare un sistema. Riformare un sistema amministrativo, riformare un sistema di tutela della salute, riformare un sistema della pubblica amministrazione. Riforma, ecco, la parola riforma allude a questi processi. Ma perché si fanno le riforme? Pagina 8. Le riforme si fanno in base a due scenari. Uno è perché insorgono problemi nuovi, nascono problemi nuovi. Perché nascono problemi nuovi? Perché è cambiata la domanda sociale, o perché insorgono nuovi rischi, oppure, ad esempio, perché lo sviluppo dell'offerta richiede correzioni, richiede aggiustamenti, cioè problemi nuovi prodotti da questo scenario socioculturale, cambiata la domanda sociale. Ma un secondo processo è perché cambia la cultura politica sui problemi. C'è una diversa interpretazione dei bisogni sociali, c'è una diversa coalizione di interessi e valori. Ora, questo tema del cambiamento della cultura politica ci porterebbe di più a esaminare il sistema politico italiano, che non è l'oggetto di questo corso, ed è meglio tenere fuori le ideologie politiche, però sta di fatto che i mutamenti di cultura politica che sono avvenuti in Italia nel ventennio che va dal 1994 ha prodotto un visibilissimo depotenziamento delle grandi politiche e sociali che si sono manifestate invece negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90. Non c'è dubbio che il mutamento della cultura politica del paese italiano ha notevolmente influenzato tutto il processo delle politiche sociali degli anni 2000, in cui è del tutto visibile un'assenza di grandi riforme, così come invece ci sono state nel tempo passato. E quindi qui vediamo molto bene come lo schema input-output aiuta tantissimo a vedere questi processi. Quindi, ripeto, due scenari in base al quale si fanno riforme: uno scenario è l'insorgenza di nuovi problemi, il secondo scenario è il cambiamento della cultura politica. Detto questo, pagina 9 possiamo mettere a fuoco appunto la legge, le regole legislative all'interno delle politiche sociali. Noi abbiamo bisogno di fare un'analisi mirata delle regole, ma per quale motivo una legge è un grandissimo contenitore di informazioni? E qui lo riassumo a pagina 9. L'analisi mirata delle regole, cioè l'analisi orientata a livello informativo sulle leggi, Questa analisi mirata è la via più diretta per capire innanzitutto il contesto storico. Per esempio, per il fatto elementare che una legge ha una data, quindi la possiamo collocare storicamente all'interno di un periodo storico. In secondo luogo, le leggi, le regole ci fanno vedere le istituzioni, ce le fanno proprio vedere le istituzioni, ce le fanno indicare una per una: Stato, regioni, comuni, province, eccetera. Ci fanno vedere le competenze di queste istituzioni. Ci fanno vedere in quale territorio queste istituzioni agiscono e quindi ci fanno riflettere sui ruoli e sulle attività che svolgono. Spesso nelle leggi identifichiamo immediatamente le modalità di funzionamento, individuiamo procedure. Inoltre le leggi esercitano la nostra cognitività, i nostri processi di pensiero alla ricerca delle motivazioni culturali in base al quale vengono effettuate e prodotte determinate politiche. Questa è l'analisi cognitiva, il modo cognitivo in cui accostarsi al letto. Poiché a pagina 10 ci sono anche delle modalità tecniche. Le regole possono essere viste tecnicamente attraverso delle tecniche d'analisi. Allora, un metodo efficace è quello di considerare, ripeto sulla pagina 10, un testo legislativo come un contenitore di informazioni. In genere un testo regolativo è fatto da articoli e da commi. Articoli e commi. Quindi questi articoli e commi sono sostanzialmente contenitori di informazioni, molto ricchi di informazioni, sul tempo storico, appunto, come dicevo poco fa, sulle istituzioni, sulle competenze, sul territorio e sulle procedure. L'esempio, possiamo fare un esempio su una legge fondamentale italiana e dello stesso tempo di facile lettura, pagina 11. Per esempio, noi pensiamo alla Costituzione Repubblicana. La Costituzione Repubblicana, come testo, è strutturato in parti: c'è una parte sui principi fondamentali, una parte sui diritti e doveri, e c'è una parte sull'ordinamento dello Stato. Sono i tre punti chiave, le tre grandi articolazioni chiave della Costituzione. Ripeto, i principi, quindi la cultura, i diritti e i doveri, quindi le etiche comportamentali che hanno a che fare con il funzionamento dello Stato, e poi l'ordinamento, invece la tecnicalità dell'ordinamento istituzionale. Quando parliamo di ordinamento dello Stato abbiamo a che fare con diritto pubblico, diritto costituzionale, o più semplicemente con una normalissima cultura civica legata al fatto di capire come funzionano le istituzioni. La pagina 12, precisazione della Costituzione Repubblicana, possiamo vederla come mappa, appunto. Nella prima parte abbiamo i principi, i diritti e i doveri, i rapporti etico-sociali, i rapporti economici, i rapporti politici, nella seconda parte l'ordinamento della Repubblica. Qui una considerazione che possiamo fare è che la parte più stabile della Costituzione Repubblicana è la prima parte. Non c'è nessuna cultura politica in Italia che intenda modificare, qualcuno ci ha tentato ma non c'è proprio riuscito, di alterare i principi culturali della prima parte. Viceversa, invece, è fortemente esposto ad una revisione l'ordinamento invece statale. Questo è avvenuto, l'ordinamento della Repubblica, cioè la seconda parte della Costituzione, questo è avvenuto in modo rilevante nel 2001 con la riforma costituzionale del 2001 e sta avvenendo ad esempio attualmente nel dibattito politico italiano, quindi il tema dell'aggiornare l'ordinamento dello Stato italiano alla luce della situazione storico-sociale che stiamo vivendo. E quali sono, pagina 13, quali sono le culture che ispirano la Costituzione Repubblicana? Le ho sintetizzate in questi punti: c'è il principio democratico, che è il principio democratico, cioè che è il modo in cui viene organizzato appunto lo Stato italiano, quindi sono due elementi che lo caratterizzano: il principio che il popolo elegge i rappresentanti mediante un sistema elettorale e che c'è una divisione dei poteri, i tre grandi poteri degli stati contemporanei: il potere legislativo, il potere esecutivo, il potere giudiziario. Un secondo principio presente nella Costituzione repubblicana è il principio personalista, e che possiamo sintetizzare nei seguenti punti: che la singola persona è un valore in sé, che deve essere riconosciuta la sua autonomia e la sua dignità, e che la persona svolge i suoi ruoli fondamentali nelle formazioni sociali, cioè applicate nel nostro campo, le formazioni sociali sono le famiglie, le associazioni, le reti sociali di territorio, quindi la persona all'interno dei gruppi sociali d'appartenenza. Un altro principio presente nella Costituzione è il principio cosiddetto lavorista, cioè la centralità del lavoro, la tutela e la valorizzazione del lavoro. Questo tema che è presente nella Costituzione è un elemento che caratterizza la Costituzione italiana. E infine un altro elemento culturale che troviamo è il principio cosiddetto pluralista, e cioè la libertà d'associazione, il fatto che i cittadini concorrono con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Pagina 13 sono appunto i tratti culturali che caratterizzano il nostro patto di cittadinanza, che è la Costituzione repubblicana. Passando a un elemento più tecnico, dopo aver visto l'elemento culturale, possiamo invece vedere quali sono gli strumenti normativi delle politiche sociali, e quindi voglio la tecnicalità delle politiche sociali. Allora, a livello statale le regole sono strutturate in appunto innanzitutto la Costituzione, leggi, decreti legislativi, decreti leggi, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, direttive. A livello regionale gli strumenti basilari sono le leggi regionali, le deliberazioni del Consiglio regionale, le deliberazioni di giunta regionale, le circolari regionali. A livello comunale le regole sono gli statuti, i regolamenti, le deliberazioni, le determinazioni dirigenziali. Tutti questi contenitori di regole sono per l'appunto gli strumenti tecnici delle politiche sociali a livello statale, a livello regionale, a livello locale. Cos'è una legge? Pagina 15. Una legge è un atto decisionale nell'ordinamento italiano adottato dal Parlamento in doppia lettura. La Camera dei Deputati e il Senato, mediante una doppia lettura, approvano una legge nello stesso testo. Questo è contenuto negli articoli dal 70 al 74 della Costituzione. Il decreto legge è un atto decisionale che il governo può assumere in via d'urgenza e viene adottato mediante questa procedura che ho indicato nell'articolo 9. Attenzione, il decreto legge non va confuso con il decreto legislativo. Il decreto legge, vediamo lo schema, il governo adotta un decreto legge che ha un'efficacia dei 60 giorni, che deve essere rinviato al Parlamento per poi eventualmente diventare legge. 1, 2, 3. Il decreto legislativo è un'altra cosa. Il decreto legislativo è quasi una legge, nel senso che il Parlamento, primo, sono a pagina 17, adotta una legge che nel gergo si chiama legge delega. Questa legge autorizza il governo ad emanare un atto che si chiama decreto legislativo, che ha valore di legge. Questi tre strumenti importanti mettere in evidenza, perché la legge esprime molto di più la decisione e la cultura del Parlamento in una certa fase storica, quindi potremmo dire la cultura di cittadinanza. Tuttavia, nelle politiche sociali tendono a diventare rilevanti le decisioni che si assumono mediante decreti legislativi, perché la complessità del sistema sociale fa sì che oggi debbano essere prese decisioni non attraverso processi lunghi, che sono i processi decisionali lunghi che si assumono nel Parlamento, perché approvare una legge in doppia lettura richiede tempi estremamente lunghi. Ma dal momento che l'insorgenza di problemi determina, sollecita tantissimo il sistema, oggi tendono a accrescere moltissimo gli atti decisionali che assume il governo per conto del Parlamento. Cioè, quindi oggi dal punto di vista normativo dobbiamo in genere nelle politiche sociali stare attenti sia alle leggi ma anche ai decreti legislativi. Stesso tipo di processo dovremmo farlo per quanto riguarda le leggi regionali. Qui noi abbiamo pagina 18, quindi allora come funzionano le leggi regionali. C'è un processo che il cosiddetto della legge quadro che si è modificato in modo abbastanza sostanziale nel 2001. Cioè il Parlamento adotta leggi quadro che producono sul Consiglio regionale e sui consigli regionali italiani la possibilità di fare leggi regionali. Ecco, queste erano le cosiddette leggi quadro. Le regioni italiane sono legittimate a emanare atti decisionali che sono le leggi regionali. Questo schema di pagina 18 ha subito un certo mutamento, un certo cambiamento, perché la riforma costituzionale del 2001 ha dato maggiore autonomia alle regioni nel fare le proprie leggi. E quindi non abbiamo più solamente un processo in base al quale è lo Stato che delega, attribuisce alle regioni questo potere, ma oggi abbiamo una autonomia decisionale delle regioni, della specificità del caso italiano dal punto di vista legislativo. Pagina 19, e questa analisi del sistema input-output legato alle politiche sociali, in particolare legato al sistema regolativo, possiamo rileggerlo alla luce della mappa rete nostra, cioè del nostro riferimento di come funzionano le politiche sociali. Allora, rivedendo questo disegno fondamentale, noi abbiamo ho collocato nel disegno di pagina 19 le principali riforme. Allora, vediamo di vedere queste riforme qua. La riforma sanitaria che si colloca nel rapporto tra le regioni e le aziende sanitarie locali. Qui la nostra mappa rete è lì dove noi abbiamo prodotto sanità. Il sistema sanitario è sostanzialmente un sistema che ha attribuito alle regioni questo tipo di funzione. Un altro gruppo importante di riforme sono state le riforme del rapporto tra Stato e Regioni, un processo che si è strutturato a partire dagli anni 70. Evidentemente, se parliamo di regolazione del rapporto tra Stato e Regioni, il disegno fa vedere dove si collocano queste riforme. Poi abbiamo le politiche dei servizi sociali educativi, invece, che hanno più a che fare con il rapporto tra le Regioni e i Comuni. Quindi in questa pagina 19 abbiamo la mappa, fa vedere dove si collocano le grandi riforme che interessano le politiche sociali e di servizio: la sanità, lo Stato e le regioni, il servizio sociale educativo. E poi abbiamo anche nella parte sotto nella nostra mappa rete le politiche dei soggetti di terzo settore, ossia le regolazioni del sistema delle cooperative sociali, delle fondazioni, delle associazioni e del volontariato. Queste sono le quattro grandi aree delle politiche sociali italiane. Le ripeto: politiche sanitarie, politiche di funzionamento delle istituzioni, Stato-Regioni, servizi sociali educativi e soggetti di terzo settore. La pagina 20, come si fa ad analizzare questi processi? Un metodo è quello di usare il sistema delle cosiddette periodizzazioni. Un ottimo metodo è appunto quello di analizzare le politiche sociali alla luce delle regole normative inquadrandole storicamente. Questo è il processo. Cos'è una periodizzazione? Una periodizzazione è un arco temporale dentro il quale è possibile vedere con precisione il contesto storico di una politica, il suo inizio, il suo sviluppo ed evoluzione, le connessioni con altre politiche e successivi cambiamenti. Il metodo delle periodizzazioni ci consente ad esempio di costruire lo schema di pagina 21 e quindi mettere in evidenza i grandi processi regolativi, quali sono le grandi fasi di strutturazione del sistema italiano. Pagina 21, Allora, i periodi cruciali sono stati 1968-1972, 1972-1977, 1978-86, 1986-1991, 1990-1997, 1997-2001 e dal 2001 in avanti. Queste sono le grandi periodizzazioni del sistema delle politiche sociali italiane. Dentro questi periodi sono avvenuti, per adesso l'ho lasciato in bianco la colonna degli eventi istituzionali, ma una analisi minuziosa e dettagliata ci farebbe individuare gli eventi istituzionali precisi che si sono manifestati in questi periodi. Il periodo che a noi interessa di più all'interno di questo corso, non potendo fare l'analisi storica, l'analisi storica di questi eventi la trovate nel libro Politica dei Servizi Sociali, che è oggetto di questo corso, in cui uso il metodo delle periodizzazioni e analizzo gli eventi istituzionali. Questo corso, che è molto più attualizzato, il corso che stiamo facendo, il periodo che ci interessa di più è il periodo 1997-2001, quindi lo tratteremo in dettaglio. L'ultimo ragionamento che volevo fare è quello della pagina 22, perché è semplicemente una visualizzazione diversa della tabella di pagina 21. Cioè, le periodizzazioni ci aiutano a vedere le politiche sociali nel corso del tempo. E quindi c'è una freccia, la freccia è il tempo sostanzialmente, e questi sono, trovate in questo disegno, i principali eventi che si sono manifestati in questo arco di tempo, e quindi quei periodi. La riforma costituzionale 2001 è la riforma strutturale che determina l'attuale funzionamento delle politiche sociali, ed è quella che noi vedremo in dettaglio. Ricordo ancora in questo audio come la riforma costituzionale del 2001 è fondamentale per capire come funzionano oggi le politiche sociali. Ho concluso quindi l'audio lezione sulla dispensa numero 9 sul paradigma input-output, le politiche di riforma. Grazie per l'attenzione e buoni studi.